Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Oggi torniamo a parlare di bioetica, perché la notizia arriva dagli Stati Uniti d'America. In Oregon è stato modificato geneticamente il primo embrione umano. Fino ad oggi questa pratica era stata documentata in Cina, ma negli Stati Uniti sembrerebbe esserci stata una svolta che è stata confermata da alcuni scienziati, che in futuro potrebbe portare a una sorta di ordinazione di bambini nati. Noi di questo parliamo e lo salutiamo con Don Roberto Colombo, genetista, esperto di malattie metaboliche ereditarie rare della Facoltà di Medicina della Cattolica di Milano e membro della Pontificia Accademia per la Vita. Ben trovato, Don Roberto Colombo.
Agli ascoltatori di Radio Vaticana.
Forse lei è in grado al pubblico che ci ascolta di far capire, e far capire anche a noi, di cosa si tratta, che cos'è questa scoperta scientifica di embrioni modificati.
Lo scopo di questi esperimenti è mettere a punto una tecnica per tentare di correggere i difetti del DNA che sono causa di alcune malattie genetiche ereditarie, come la talassemia beta, l'emofilia A o la fibrosi cistica. È l'ultima frontiera dell'ingegneria genetica, il cosiddetto gene editing, il taglia e cuci del DNA ad opera di un enzima chiamato CAF. Ma il taglio e la ricucitura può non essere sempre esatto, nel punto giusto, e questo può generare gravi problemi per le cellule del corpo umano.
Don Colombo, mi perdoni se io le faccio delle domande apparentemente poco scientifiche. Prima abbiamo detto che qualcuno, se questo metodo fosse in qualche modo utilizzato, potrebbe ordinare un bambino a propria immagine e somiglianza. Questo sistema, dall'altra parte, potrebbe correggere anche dei difetti nel DNA del nascituro. Quindi, in sostanza, si confermerebbe la possibilità di un'ordinazione a propria immagine e somiglianza di un bambino.
Ritengo che la prima delle due applicazioni sia alquanto inverosimile, perché modificare le caratteristiche apparenti di un essere umano è molto più complesso che correggere un singolo difetto genetico. Per cui l'applicazione più verosimile è la seconda a cui lei ha accennato.
Ecco, sul piano etico, che problemi si pongono?
Sono due i principali e gravissimi problemi etici che questi esperimenti sollevano. Il primo è legato al fatto che qualunque modificazione genetica apportata alle cellule germinali o agli embrioni nei primissimi stadi del loro sviluppo viene trasmessa alla loro eventuale discendenza. Pertanto, allo stato attuale della tecnica, il rischio di introdurre difetti ereditabili legati al mosaicismo o effetti fuori bersaglio è molto elevato, anche se in questi ultimi esperimenti, a detta di chi li ha eseguiti, il rischio sarebbe stato ridotto notevolmente, ma non eliminato.
Don Colombo, questi esperimenti vengono apportati, diciamo, su realtà che hanno subito già la fecondazione.
E qui sta il secondo problema etico. Come afferma il comunicato del leader dei ricercatori che hanno eseguito gli esperimenti, il dottor Mitali Pop, gli embrioni umani, molte decine, sono stati tenuti in vita solo per alcuni giorni e poi distrutti, perché non vi era, sin dall'inizio, nessuna intenzione di farli impiantare nell'utero di una donna. Generare appositamente, deliberatamente, degli esseri umani con un difetto genetico predeterminato per compiere su di essi degli esperimenti genomici e poi distruggerli, costituisce una strumentalizzazione della vita umana assolutamente inaccettabile e indegna di ogni ricerca biologica e medica che voglia essere responsabile verso la persona e l'umanità, come le istruzioni Donum Vitae e Dignitas Personae della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno ribadito già negli anni 1987 e 2008.
Don Roberto Colombo, a questo punto a me viene spontaneamente guardare alla politica con la P maiuscola che dovrebbe ordinare il bene comune della comunità. Dobbiamo dire che al momento però questo procedimento non viene riconosciuto dalla politica americana, in questo caso parliamo di Stati Uniti.
Negli Stati Uniti questi esperimenti non possono essere condotti con il finanziamento pubblico, possono invece essere eseguiti se i ricercatori si procurano fondi per la ricerca non statali. Questo però non giustifica l'esecuzione di questi esperimenti sulla sola base che vi sono i mezzi per poterli fare. Occorre che la politica si interessi della dignità dell'oggetto, o meglio del soggetto di questi esperimenti, che è un essere umano come noi all'inizio del suo sviluppo. Il compito della politica è tutelare i più deboli, che in questo caso sono proprio gli embrioni umani.
Don Colombo, questi esperimenti in Oregon, negli Stati Uniti, hanno preceduto altri esperimenti in Cina, di cui però si sa poco, mi sembra di capire.
Sono stati quelli compiuti in Cina degli esperimenti iniziali per la messa a punto della tecnica e di essi non sappiamo molto se non quanto è stato reso noto in alcuni convegni scientifici e alcune pubblicazioni specializzate. Il fatto che alcuni ricercatori negli Stati Uniti hanno intrapreso la stessa strada è preoccupante perché questo porta ad un allargamento di esperimenti che sono eticamente inaccettabili.
Grazie, Don Roberto Colombo. Lei ha concluso proprio con una domanda che le volevo fare. Che cosa ci dobbiamo augurare a questo punto? Che la scienza limiti questi esperimenti e che la politica li vieti? O è troppo chiedere?
No, non è troppo. È doveroso chiedere alla scienza di essere responsabile di tutto ciò che essa fa e che ha a che vedere con la vita umana. E alla politica di impedire che ricercatori irresponsabili intraprendano strade che sono contrarie al vero bene dell'uomo e dell'umanità.
E forse dobbiamo richiamare in questo senso anche il ruolo della comunicazione, che dovrebbe forse su questi temi dare degli strumenti alla gente comune per poter farsi un'idea precisa di quello che sta avvenendo in alcuni laboratori medici.
Certo, comprendere è il primo passo per poter valutare, discernere, giudicare. La comunicazione pubblica deve aiutare i non addetti ai lavori a capire che cosa è in gioco in questi esperimenti perché ognuno nella propria coscienza possa esprimere un giudizio su di essi.
Grazie a Don Roberto Colombo per averci parlato proprio di questi esperimenti. Ricordo che Don Colombo è genetista, esperto di malattie metaboliche ereditarie rare all'Università Cattolica di Milano e membro della Pontificia Accademia per la Vita. Grazie e buon proseguimento, Don Colombo.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento con Milano, però restiamo a Roma perché il collega Marco Guerra ci è venuto a trovare in redazione perché proseguiamo su questo filone, anche se su un altro tema, quello di Charlie Gard. È un destino segnato per il piccolo paziente inglese. Marco Guerra, hai contattato Massimo Gandolfini, presidente del Family Day.
Sì, anche neurochirurgo, proprio per avere un suo parere riguardo a quella che è la deontologia medica basata sul favor vitae. Si è presa una decisione, si sta dando atto, dando seguito al pronunciamento dei giudici inglesi che hanno detto che nel supremo interesse di Charlie è porre fine alla sua vita. Quindi se diciamo che nell'interesse di una persona è farla morire, è chiaro che mettiamo la vita su un pericoloso piano inclinato che dice che ci sono delle vite che non sono degne di essere vissute. Questo caso ha diviso l'opinione pubblica, perché alcuni invece considerano che sia accanimento terapeutico. Credevo che fosse giusto far commentare a chi è tutti i giorni in prima linea, come un neurochirurgo che ancora esercita, per capire qual è appunto quel confine che poi va a creare la famosa cultura dello scarto.
E allora noi siamo in grado, grazie alla regia, di ascoltare proprio il dottor Massimo Gandolfini.
Il caso Charlie ci aiuta a fare una meditazione molto seria. La vita umana costituisce un bene fondamentale che rende possibile fruire di tanti altri beni, di tanti altri diritti. Quindi deve essere tutelata in qualsiasi modo, sempre e a 360 gradi. Se si aprono dei varchi, si corre il rischio che lentamente questi varchi si aprano e si allarghino sempre di più. Se vogliamo mantenere un livello di società che sia veramente civile, io penso che uno dei principi fondamentali e assolutamente non manipolabili da ogni punto di vista, secondo qualsiasi tipo di teologia, sia proprio la tutela tout court, sempre, in ogni occasione, in ogni condizione della vita umana.
Ecco, però questa vicenda è anche emblematica di un tempo come il nostro, segnato dallo smarrimento di verità sicure. Quale deve essere l'atteggiamento anche della medicina davanti anche a una scienza che rende sempre più labile il confine tra la vita e la morte? Come possiamo difendere questa dignità della vita umana?
A maggior ragione, visti i progressi della scienza e delle biotecnologie, vada mantenuta fissa la meta, il traguardo della difesa della vita umana. Quindi se cade questo baluardo, questo riferimento al fatto che comunque la vita, indipendentemente dalle caratteristiche e dalle qualità che essa può avere, è un bene non disponibile all'uomo, e che quindi come tale deve essere sempre tutelato, le possibilità di contenziosi, di raggiri, divisioni ideologiche andrà moltiplicandosi. Il caso di Charlie è un caso emblematico. Di fronte a una malattia di questo genere, l'atteggiamento di chiunque, non solo della società civile, ma anche degli addetti ai lavori, era quello di un accompagnamento naturale alla morte che avrebbe colto il bambino affetto da questa rarissima e gravissima malattia genetica. Nel momento in cui sono state applicate delle cure di sostegno vitale, sospendere queste cure di sostegno vitale significa di fatto provocare la morte del soggetto. E quindi la domanda fondamentale è: esiste un'entità giuridica, esiste un potere governativo statale che può dichiarare una vita indegna di essere vissuta e quindi che possa comminare direttamente, cioè provocare di fatto la morte di un bambino?
La medicina quindi è sempre guidata dal principio del favor vitae.
Cioè è proprio il caso, potrei dire, emblematico e puro, nella quale bisognerebbe soffermarsi sul senso stesso della morte, sul senso stesso della vita e naturalmente sul senso della medicina. Faccio una fatica enorme a pensare che un medico studi, si aggiorni, faccia sacrifici. Io faccio il neurochirurgo, passi ore di giorno e di notte per salvare delle vite e contemporaneamente farebbe parte del suo ruolo sociale o addirittura quasi del suo dovere deontologico combinare la vita di un paziente. La medicina è, da quando, da Ippocrate a oggi, è sempre stata votata alla salute, al ristoro della vita, all'allenimento del dolore, al sostegno, e non è mai stata indirizzata a determinare volutamente o omissivamente la morte di un paziente.
Perché ricordiamolo, Charlie non è in fase terminale, staccare il respiratore significherebbe provocarne la morte.
Ma perché non si lascia che questa malattia faccia il suo decorso e quindi Charlie venga accompagnato al momento nel quale l'intera sua fabbrica energetica si fermerà e quindi morirà? Perché dobbiamo accelerare noi la morte con un gesto attivo che ne provoca direttamente la morte? Non è molto più umano, naturale, accompagnare questo bambino fino all'ultimo istante nelle braccia dei suoi genitori, nella quale prima o poi questo evento tragico accadrà? Perché deve essere un giurì che dice il giorno tale, all'ora tale, io provoco la morte? Questo è un delirio di onnipotenza che vuole trasformare l'uomo in Dio o la società in Dio, e qui quindi diventa padrone e unico arbitro della vita delle persone. È una deriva pericolosissima.
Ecco, per concludere, lei ha detto che la cultura dello scarto segna un punto a suo favore. Ci spieghi perché?
Siamo su un piano inclinato pericolosissimo, perché in fondo a tutto questo si legge un altro principio. Quando queste vite sono così gravemente danneggiate e lese, perché debbono continuare a vivere? Quindi, in altre parole, si fa un giudizio di merito e di qualità sulla vita del soggetto che viene esaminato. Nel momento in cui si dovesse fondare l'idea che vi sono vite che sono degne di essere vissute e vite che sono indegne di essere vissute, questa categoria delle vite indegne, la storia tragicamente ce lo insegna, può essere allargata, manipolata, tirata da una parte o dall'altra a seconda dell'ideologia che ha il potere in quel momento. E quindi chiaramente si determineranno delle categorie di persone considerate scarto. In questo senso veramente è stata profetica la parola di Papa Francesco della cultura dello scarto. Allora, un bambino che non ha possibilità di guarigione, che andrà incontro alla morte, che ha i problemi come ha Charlie, ma che si potrebbero citare numerosi altri esempi, sono vite indegne di essere vissute. E allora si dice, addirittura da parte della Corte, si dice per il migliore interesse del bambino spegniamo il respiratore automatico. Siamo nell'assurdo più totale, cioè il migliore interesse del bambino sarebbe la morte del bambino stesso. Capisce che questa cultura dello scarto arriva addirittura alla esaltazione dell'orrido e dell'orribile.
Grazie a Massimo Gandolfini, presidente del Family Day. Chiudiamo qui questa puntata dedicata a temi bioetici, sia per l'esperimento in Oregon, Stati Uniti, sul DNA umano con utilizzo di embrioni umani modificati e poi uccisi, e poi una riflessione più generale sul rapporto tra giustizia e medicina nella vita delle persone, a partire dal caso dell'esperienza del bambino inglese Charlie Garda. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.